Buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Con noi il professor Mazzani. Professore, allora, l'economia fino a quando è rimasta ancorata, diciamo così, all'umanità, e allora andava bene. Ma poi dopo nel 71, quando l'hanno sganciata dal dollaro con gli accordi di Bretton Woods, che Nixon ha deciso così. E allora lì. Professore, senta, però lei mi ricorda stranamente un noto cantante italiano, ma non vorrei sbagliarmi. Lei si confonde con qualcun altro, amico mio. Si confonde con qualcun altro. E comunque, volevo dire una cosa a Christine Lagarde. Dica, professore. Ti voglio bene, non l'hai mica capito?
Va ora in onda Aria Fritta, Vaticano, Fatti Nostri e Varia Umanità con Antonino Danna.
All'attuale tasso di natalità, nell'anno 3310 il Giappone sarà abitato da 22 individui. Praticamente un'assemblea di azione distribuita su 378.000 chilometri quadrati. Vi abbiamo letto il Makeda del giorno. Compare, lei che è il radioso, nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è Aria Fritta, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 23 di aprile dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Cliccate su Sostenici e poi Abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Inoltre, vi ricordo, andate sulla pagina Facebook della radio, dove troverete tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli da armeni del Nagorno-Karabakh o Artsakh, che dir voglia sì, e questo per aiutarli davanti al loro territorio, che è stato usurpato vergognosamente da parte degli azeri. Ma adesso bando alle ciance, cominciamo la nostra trasmissione. Un saluto e un grazie, come sempre, a Gianni Macheda, che ci offre il suo Macheda del giorno. Un saluto e un grazie anche al compare, l'uomo più bello della Calabria. E adesso noi cominciamo perché è martedì, martedì si balla, dobbiamo anche recuperare settimana scorsa, quando non siamo andati in onda perché abbiamo dovuto fare una lunga sostituzione. Allora si balla, torniamo nel 1978 con Triangolo di Renato Zero, e vai.
Come mai l'hai portato con... mondo più normale. Quale eventualità? Trovarmi una collocazione. Ora spiegami dai l'atteggiamento che dovrò adottare. Mentre io rischierei di trovarmi al buio fra le braccia lui. Non è il mio tipo. Lui chi è? Si potrebbe vedere. Si potrebbe inventare. Si potrebbe rubare.
Ma lui chi è a saperlo? Grandi! E adesso siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, qui per Aria Fritta. Apriamo brevemente la pagina Vaticana con la Gazzetta del Sud online. Il collega Antonio Ricchio firma questo pezzo. Il Papa insiste sull'utilità di una riforma dei seminari della Calabria. Ci sono tutti i vescovi calabresi in visita ad Limina, la visita che i vescovi devono rendere ogni 5 anni al pontefice e incontrare ovviamente la Curia Romana per rapportarsi con essa e comunicare cosa va, cosa non va, cosa si fa e che cosa non si fa. Beh, il Papa, sapete che abbiamo il problema della vocazione, non ci sono più vocazioni, i preti sono sempre meno. Il Papa ha avuto l'ideona, avrebbe ribadito ai vescovi che la soluzione ideale sarebbe quella di accentrare in un unico seminario in Calabria le funzioni fin qui svolte dalle 3 strutture attive sul territorio calabrese, ovvero Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Resta però un fatto, come viene ricordato dal collega Ricchio su Gazzetta del Sud online, le resistenze da superare ancora una volta sono diverse e si legano ai timori espressi da una parte delle alte gerarchie ecclesiali su uno svuotamento delle proprie comunità di riferimento. Ecco perché potrebbe farsi spazio un'ipotesi alternativa, peraltro non scartata nemmeno da Papa Francesco, che potrebbe portare al trasferimento a Catanzaro della teologia, cioè degli ultimi 3 anni di studio del percorso che serve per diventare sacerdoti, preceduto dal biennio filosofico magari lasciato a Cosenza e Reggio. Tuttavia si tratta di ipotesi non confermate ufficialmente, il Papa l'avrebbe espresso, per evitare ulteriori divisioni e lacerazioni sull'argomento. Certo, un unico seminario regionale in un posto come la Calabria, dove comunque il campanilismo non manca, ma al di là del campanilismo non è questo il punto. Il punto è che un prete nasce all'interno di una comunità. Se tu gli fai la fabbrica unificata in un unico posto, è chiaro che tu non avrai più un prete, diciamo, locale, un prete che riesce ad adattarsi alle esigenze della sua diocesi, che conosce l'ambiente della sua diocesi, che si forma dentro la sua diocesi, ma ne avrai uno che nasce in un campo neutro. E questo mi sembra più una considerazione per certi versi industriale che non, diciamo così, di carattere, come potremmo dire, pastorale, ecco, mettiamola così.
Se ripenso chi arsisce quando
L'anno era il 1976, lei è Elisabetta Virgili che co-conduceva da appena 16 anni Chi, questo giallo quiz abbinato alla Lotteria Italia condotto da Pippo Baudo, grandissimo pezzo realizzato dalla coppia Baudo-Caruso, bel pezzo dal tiro disco, devo dire la verità. La RAI a quel tempo metteva dei pezzi, delle sigle veramente di livello, dovrebbero essere riscoperte. Ma adesso, signore e signori, c'è il ritorno dell'avvocato Bauer con un grande omaggio, visto che tra l'altro siamo a pochi giorni dalla festa della Liberazione, con contorno annesso di polemiche ogni anno, avete saputo del caso Scurati. Bene, torna l'avvocato Bauer che legge Max del Papa, dedicato in risposta a Scurati. Grazie a Bauer, grazie soprattutto a Max del Papa. Buon ascolto.
Questa volta affido le mie riflessioni alle parole che migliori non potrebbero essere scritte di Max del Papa. E riguardano il monologo, famoso monologo, che avrebbe dovuto essere profumatamente letto nella RAI da tale Scurati, saggista, le cui opere contengono numerose forzature e un evidentissimo bias ideologico e cognitivo. Ma leggiamolo, Max del Papa, ne vale davvero la pena. L'andarono a prendere in 10, tutti squadristi titini, professionisti della violenza. Norma Cossetto, 23enne istriana, venne presa, catturata, violentata, torturata e da ultimo infoibata da partigiani jugoslavi, nel totale silenzio e assenso di quelli italiani, comunisti. Togliatti fu immediatamente informato del delitto, ma per i comunisti non fu mai un delitto. La giovine Norma, essendo fascista in quanto iscritta al Gufo, come sparsi per le organizzazioni del regime tutti gli antifascisti della nuova ora, da Dario Fo a Eugenio Scalfari a Giorgio Bocca, eccetera. In questa nostra falsa primavera, però, non si commemora soltanto l'omicidio politico di Norma Cossetto. Si commemorano anche le stragi comuniste perpetrate nella lunga coda di guerra civile postbellica, con organizzazioni quali la famigerata Volante Rossa, che prese le mosse dal quartiere periferico milanese di Lambrate. Ancora una volta, nella assoluta inerzia del PCI. Un vizio, quello di giustificare le uccisioni politiche di giovani innocenti, che la sinistra comunista non avrebbe mai né perduto né rinnegato. 30 anni dopo, un comando di studenti rivoluzionari aggredisce con le chiavi inglesi il 18enne Sergio Ramelli, che era solo un povero Cristo figlio di un barista. Gli spalmano il cervello lungo il marciapiede e lui dura un'agonia di oltre un mese. Quando spira, il Consiglio Comunale di Milano, a maggioranza socialcomunista, si leva in piedi per un lungo applauso. Tutti brindacano, rivendicano. Anche per il commissario Calabresi, ucciso da lotta continua al culmine di una campagna forsennata, non ci furono ripensamenti, ma solo esultanze. Come per i fratelli Mattei, Stefano e Valerio, 22 e 8 anni, arsi vivi da un comando comunista, che poi venne fatto fuggire all'estero grazie all'attività di Soccorso Rosso. Ma eccole le stragi più efferate sulle quali il comunismo e il postcomunismo nostrano non ha mai sollevato ciglio. Foibe, fosse di Katyn, invasione di Ungheria, di Cecoslovacchia, esecuzioni sommarie in periodo post-resistenziale, ripresa opera delle Brigate Rosse, armate e ispirate dai movimenti partigiani comunisti, per diretta ammissione, poi di un vasto arcipelago terrorista, senza parlare dell'appoggio a lungo acritico ai regimi sovietico, cinese, cambogiano, cubano, dove sistematica ed era ed è la pratica degli abusi e della soppressione delle minoranze, degli omosessuali, delle donne, dei dissidenti. Ancora oggi il PD oscilla ambiguamente sulla rilettura del fenomeno brigatista e terrorista rosso in genere. Queste concomitanti ricorrenze luttuose proclamano che il comunismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, non soltanto alla fine o occasionalmente, un irrimediabile fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di quella storia? Tutto, purtroppo, lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente postcomunista, vinte le elezioni una mezza volta circa 20 anni fa, non ha mai mollato il potere, anche ricorrendo a mezzi spregiudicati, come da ultimo l'instaurazione di un regime sanitario che, rincorrendo alla pratica delle vaccinazioni obbligatorie, alimentata dalla tecnologia del controllo e dal ricorso al coprifuoco, oltre che a svariate altre forme di pressione e di negazione delle libertà personali, ha consentito il mantenimento del potere per almeno 2 anni al di fuori della Costituzione e della reale preferenza popolare, cosa che si sarebbe puntualmente confermata alla prima occasione di nuove elezioni. E chi spingeva in modo ossessivo, forsennato, per più restrizioni, più obblighi, più censure, più divieti, la congrega dei sedicenti intellettuali comunisti e postcomunisti, fra i quali si distingueva certo Antonio Scurati, recitava un suo farneticante appello uscito sul Corriere della Sera dell'8 gennaio 2021. Io pretendo delle risposte. Le pretendono come me 60 milioni di italiani. Commissario Arcuri, perché l'Italia oggi ha ricevuto solo 500.000 scarso di vaccini? In Cina sono stati già vaccinati 4,5 milioni di cittadini e via delirando. Questo gruppo dirigente postcomunista, tornando a bomba, aveva davanti a sé 2 strade, ripudiare il suo passato neocomunista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via. Dopo aver evitato l'argomento in ogni campagna elettorale, la segretaria del PD si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neocomunista di provenienza. Non ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dalla sua ideologia, la persecuzione degli ebrei. Senza mai ripudiare nel suo insieme l'esperienza comunista, ha candidato teppistoi di comuniste detenute in Ungheria per atti di terrorismo, ha appoggiato in modo morbido le attività di balordi e provocatori climatici, i traffici umani da ONG in combutta con scafisti e con il clero, nonché le scandescenze nelle università e nelle scuole in favore di Hamas. Non ha mai detto una parola sull'eccidio del 7 ottobre perpetrato da Hamas sugli israeliani, l'antisionismo di sinistra, raccolto direttamente da Marx, resta vivo e pulsante nella cultura post e neocomunista. Mentre vi parlo, siamo di nuovo alla vigilia dell'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Ancora una volta assisteremo ad uso strumentale, spregiudicato della ricorrenza, con l'aggressione alla brigata ebraica, con la solita ANPI, che sprezzerà il ricordo di Norma Cossetto e degli altri caduti di spranga o pistola, in quanto univocamente fascisti, con i soliti attacchi antisionisti, ma più compiutamente antiebraici. La parola che qualunque militante post neocomunista si rifiuta di pronunciare palpiterà ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Come il Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, oggi impredicato di sostituire la massimalista Schlein alla guida del partito. Non mi vergogno, sono orgoglioso. Di cosa? Di essere stato e di rimanere comunista. Finché quella parola, anticomunismo, non sarà pronunciata da chi governa, lo spettro del comunismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Grazie, Max del Papa.
Noi, ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi, siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali, stimoli eccezionali, puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi
siamo il fuoco sotto la cenere.
Puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere, ah.
Noi sappiamo in cosa credere.
Devi venire con noi,
siamo ragazzi di
di oggi, noi,
i veri amici che tu non hai,
e tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi, noi sappiamo.
Ed era il 1985 quando Luis Miguel cantava Noi ragazzi di oggi. Grazie anche all'avvocato Bauer per aver letto Max del Papa. Ci scusiamo con la gatta sociale, perché il tempo oggi non ci permette di assegnare il premio banana, ma nella prossima puntata vi assicuro che ci divertiremo molto. Grazie ancora per essere stati con noi e ci ritroviamo il 30 di aprile, sempre alle ore 20 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, e a seguire in replica il 1 di maggio alle 17.30, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. La canzone d'amore con cui ci salutiamo è del 1982, Non succederà più, cantata da Claudia Mori, e sì, era forte Claudia, lo è ancora. E che dire di più, che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
Aria fritta. Aria.